Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Capisco la comunicazione di Allegri, ma penso sia arrivato il momento di dire: possiamo fare meglio, creare più occasioni da gol. La squadra deve giocare meglio, ma non può fare miracoli, questo sì. Non è la Juve di 3-4 anni fa. Il nome Agnelli e DNA Juve non ci sono più. Parole e musica di Massimo Mauro. Ho letto queste parole di Mauro, col quale alcune volte non concordo, però onestamente racchiude sostanzialmente il mio pensiero. Siamo al giorno dopo il match contro l'Atalanta, che ha partorito un pareggio, secondo me, non squallido, per carità, perché non è squallido, però una gara apatica da parte della Juventus, anche se poi Allegri, e qui vengo alle parole di Massimo Mauro, fine gara si è detto molto contento di non aver preso gol, di aver fatto un solo punto, ma qui ci dobbiamo fare una grossa domanda che adesso vi farò. Saluto Federico Rossi, alla mia sinistra il redivivo Alfredo.
Ciao Quinti, ciao Fede, ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Allora, vi dicevo, la Juventus, ovviamente la discussione è aperta, perché parliamoci chiaro ragazzi, intanto poi faremo anche il solito fuori di Juve alle 19.25 per vedere lo stato di salute delle altre, che comunque è sicuramente migliore della Juventus. La Juventus, secondo me, capisco che si dice Gasperini è come il dentista, quindi se vai lì ti fai male perché ti tirano un dente, ma ragazzi, fare un solo tiro sostanzialmente, quello di Chiesa, in tutta la gara ed essere più o meno dominati, se vogliamo, anche se poi l'Atalanta, per carità, Szczęsny ha salvato un tiro importante sul calcio di posizione di Muriel, però ha comandato l'Atalanta, che a un certo punto avevo anch'io l'impressione si accontentasse anche lei, però comunque è andata meglio l'Atalanta, che secondo me non è la migliore Atalanta degli ultimi anni, ma la Juventus, perché a noi questo ci interessa. Bisogna farsi delle domande. Allora, io mi ricordo che Alfredo ha ribadito che per la Juventus sarà molto difficile arrivare tra le prime quattro, anzi il quarto posto, perché mi sembra di capire che ormai si è dichiarato questo quarto posto come obiettivo, cioè la Juventus non può puntare al terzo, non può puntare al secondo, per carità, tolgo lo scudetto. Io non sono d'accordo però, perché mi ponevo il problema, ma fa bene la Juventus, cioè Allegri, giunto a ribadire quarto posto, Milan, Inter, Napoli sono più attrezzate e sono davanti. Può essere anche un discorso realistico, e forse lo è, anzi probabilmente lo è, però secondo me, tu, come dice Mauro giustamente, anche davanti ai microfoni e taccuini dovremmo fare meglio eccetera, non puoi accontentarti. Cioè, non voglio tornare alle parole di qualche anni del passato di Del Piero, quando dopo uno 0-0 con il Milan si arrabbiò dicendo non possiamo essere contenti di uno 0-0. Ora la Juventus non può, secondo me, gioire quasi per uno 0-0 in casa dell'Atalanta, perché non è una vittoria, perché soprattutto ha giocato male. E quindi vi chiedo, intanto ovviamente il giorno dopo un po' libero, no? come tema, soprattutto l'umore del giorno dopo, ma in particolare, cosa dobbiamo credere? Che lo status della Juventus sia cambiato e quindi questa è, non abbiamo speranze, che dobbiamo abituarci alla mediocrità, perché alla fine dobbiamo essere contenti della gara di ieri e del risultato di un punto, che ci può stare anche, per carità, in casa dell'Atalanta, però della gara vuol dire che la Juventus deve accontentarsi della mediocrità, perché io ricordo che dal Sassuolo in poi la Juventus ha avuto un'involuzione piuttosto evidente sotto il profilo del gioco. Oppure lo status è questo e quindi quello che viene viene, oppure la Juventus, dobbiamo pensare a una Juventus con le montagne russe, qualche volta vince, magari anche con una rivale se vogliamo, è accaduto con la Lazio, che però si sta dimostrando quello che stiamo vedendo, e poi magari riscende in un'altra gara montagne russe, cioè non lo so, ditemi voi 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4, che cosa dobbiamo, cioè qual è l'umore vostro innanzitutto, e soprattutto quale Juventus, che Juventus è? Cioè, dobbiamo abituarci a quest'idea? E allora non lo so, diciamolo subito, la Juventus quarta. Io non sono sicuro che così la Juventus arrivi quarta, anche perché tre sono già davanti, il Napoli ovviamente sta risalendo, le due romane io non credo che continuino a dormire. La Roma ieri ha avuto un risveglio, anche se il Frosinone ha giocato molto bene. Ecco, la Lazio sta più in difficoltà, però temo che poi prima o poi anche loro si sveglino e quindi la Juventus avrà più rivali per il quarto posto, perché ormai sembra che più del quarto posto non si possa andare, da come si dice. Secondo me non è da Juventus questo. E poi c'è ovviamente l'Atalanta, che sta sempre lì, pronta ad agguantare una delle prime quattro posizioni, magari secondo, terzo, quarto posto. Detto questo, al 340-5425-324 fateci sapere. Ovviamente chi vuole si può prenotare per intervenire poco dopo le 8. E adesso parola ad Alfredo.
Guarda, quindi stavo subito guardando la classifica, no? Perché tu giustamente hai fatto un cappello iniziale citando le romane, con la Roma dodicesima a 8 punti e la Lazio, pensa un po', quindicesima con 7 punti, una classifica che piange. La Juventus è stata brava a mettere fieno in cascina prima, perché sono sicuro questi punti torneranno utili più avanti. Poi sugli obiettivi della Juve, quindi io direi che la Juventus può arrivare quarta. Non tanto per quello che sentiamo dire in conferenza, allenatore e sui social, tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, eccetera, ma per quello che vediamo in campo, no?
Certo.
Questa squadra purtroppo ci fa vedere tante volte questo continuo, no? Sali-scendi, sembra di stare a Luna Park, l'hai detto tu prima, no? Fai una partita buona con la Lazio, dopodiché si torna indietro col Sassuolo, si rischia quasi di sprofondare con il Lecce, però li vince, allora va bene. E con l'Atalanta è una partita strana, perché è difficile fare un punto senza mai tirare in porto quasi, no? Ti dicevo prima, una statistica che mi ha impressionato, ragazzi, pensate alla Juventus, delle top 7 squadre italiane, no? Quindi mettiamo Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta. È la squadra che nella partita di ieri proprio a Bergamo ha registrato il più basso tasso percentuale di gol attesi, cioè i famosi XG che vediamo, no, ormai nelle
goal,
gli
no?
Expected
goal, l'aspettativa di gol,
gli expected,
diciamo,
goals. Pensate, ieri la Juventus ha registrato il tasso di expected goals 0.17, cioè praticamente quasi rasente lo zero, ed è la seconda peggior squadra in questo dato. La prima, pensa un po', è stato il Lecce, proprio nella trasferta di Torino contro la Juve, a registrare lo 0.05. quindi la produzione offensiva è stata scarsa, lo abbiamo visto. Il punto, tutto sommato, proprio per quello che abbiamo visto, è stato secondo me grasso che cola, perché questa squadra ha tante difficoltà sia strutturali negli 11. Poi traggo spunto da un messaggio di un ascoltatore che non si firma. Ieri sono entrati Yıldız, Miretti e Rugani dalla panchina, no? Una volta entravano Douglas Costa, Khedira e Dybala, Higuain, a seconda poi di chi giocava e chi stava in panchina. Quindi queste erano le alternative della Juventus del passato. Ci fa capire che i tempi sono cambiati. È chiaro che anche l'allenatore, secondo me, deve mettere qualcosina, no, di suo per migliorare. Perché oggi fai un pareggio con l'Atalanta, però giocando così fuori casa puoi perdere con chiunque,
bravo,
non basta l'Atalanta, bravo, perché puoi perdere col Cagliari, puoi perdere in casa col Torino, puoi perdere, e anche male, perché se il Milan è quello che abbiamo visto in casa con la Lazio ed è quello che sta facendo 18 punti in 7 giornate, è una squadra da temere. Bisogna alzare i giri del motore. Io credo che la Juventus possa arrivare quarta, francamente per quello che sto vedendo non credo si possa ambire a qualcosa di più.
Quindi ci hai ripensato, ma hai detto che invece difficile anche che ci arrivi.
No, 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 è difficilissimo che arrivi, è difficile. La Juventus deve lottarlo, deve lottare per arrivare quarta. Però non vedo, ecco, una Juventus, si parlava, no, non molto tempo fa, una settimana fa, si parlava di Juventus competitiva per lo scudetto, quindi io chiaramente me lo auguro, no? Sono felicissimo di ricredermi, ma ad oggi non vedo una squadra che possa, ma anche solo stare lì attaccata alle milanesi e forse anche al Napoli, che mi sembra un po' in ripresa.
In ripresa, esatto, anche se ha avuto due avversari piuttosto agevoli, diciamo così, gli ultimi due. Però tant'è che il Napoli è lì insieme alla Juventus. Allora, lo scudetto è chiaro che adesso come adesso non puoi pensarci, però perché non lotti per il massimo traguardo in modo che tu possa ottenere, stando sempre con la tensione giusta, il minimo sindacale? Hai detto bene, una volta si alzava dalla panchina Douglas Costa, altri top, diciamo così, me lo ricordo benissimo, cioè avevamo una panchina che giocava titolare in qualsiasi, avrebbe giocato titolare in qualsiasi altra squadra, ma non diciamo così, non possiamo pensare al passato perché è cambiato. Però se non abbiamo questi, non li abbiamo purtroppo, se la qualità mediocre, non sufficiente, sicuramente non all'altezza del passato e di altre squadre probabilmente che sono avanti, ok. Però siccome ieri più di una volta abbiamo parlato di paura, di timore, di... Allora ragazzi, se non c'è nemmeno il discorso, perché una volta la Juventus, storicamente anzi, ogni tanto vinceva anche se era più debole tecnicamente, però ci metteva la grinta, la personalità, la testa. Invece adesso sembra che addirittura la squadra si è intimorita, e questo è gravissimo, così altro che quarto posto secondo me. Quindi qualcosa in più anche l'allenatore deve trasmettere, sotto il profilo anche psicologico, se vogliamo, il mental coach, Vercelli, chi per lui, insomma, qualcosa bisogna fare sotto questo aspetto. Però è chiaro che devi migliorare anche le prestazioni, perché se tu mi dici che sei contento, soddisfatto, forse l'ha impostata così la gara, e probabilmente è così, l'ha impostata per pareggiarla. Io penso che non, la Juve non debba partire per pareggiare, non stai giocando con il Real Madrid. Tra l'altro aggiungo, e qui è un altro tema di discussione, abbiamo soltanto il campionato, salvo poi arriverà qualche partita di Coppa Italia, e quindi dovresti, diciamo, avere molta fame, anche perché, aggiungo, da due anni caro Allegri è tornato, non ha vinto praticamente nulla, non ha alzato nemmeno un trofeo. Hai l'occasione, tra virgolette, di non giocare, che purtroppo la giocherai certamente la Champions League, ma non ce l'hai. Durante tutta la settimana magari hai più tempo per provare, inventati anche qualcosa, anche ieri, no? Dice ok, abbiamo Yildiz, mi diceva Alessandro, ho capito, inventati qualcosa, fallo entrare prima, cambia qualcosa, fai una modifica, provaci. Perché se tu sei statico così, ieri è andata bene, però magari, come hai detto tu Alfredo, può succedere che invece un'altra squadra può segnare e può batterti, e poi non necessariamente una squadra di alta classifica se giochi così. Ieri ho visto per esempio Roma-Frosinone, la Roma ha vinto 2-0, ma il Frosinone, Alfredo, ti dico che gioca, meritava sicuramente qualche gol, che poi se l'è divorato il suo attaccante, non mi ricordo il nome, un paio di volte. E quindi devi stare attento, perché rischi di giocare contro anche squadre sulla carta più debole e di perdere. Ecco perché vi chiedo l'umore, perché stamattina mi ha scritto un amico che è anche un radioascoltatore, mi ha detto guarda, ho sentito più volte da voi dire chi non se la sente si dimetta, ovviamente scherzando, da tifoso della Juventus, mi ha detto guarda, mi prendo una pausa perché a me questa squadra, vedere questa squadra, questa squadra mi fa star male, io sentire queste cose francamente ci sto male anch'io, se vogliamo. È chiaro che la sosteniamo almeno noi, lo stesso anche Allegri, però bisogna fare qualcosa di diverso, dai. Quello che ha detto Massimo Mauro lo condivido, non c'è più Agnelli, non c'è più il DNA, ho capito, siccome lo dobbiamo ricostruire probabilmente, come ha detto Giuntoli, qualche anno ci vuole, però credo che meglio di quello che abbiamo fatto ieri, Alfredo, si possa fare, non ci vuole molto, eh.
Sì, si può sicuramente vedere qualcosina in più. E prima di tornare da te, caro Quinti, sta giocando la primavera ed è successo qualcosa di eclatante, perché in due minuti la Juventus pensa vinceva 2-1 col Verona, e in due minuti, minuto 57-59, 3-2 vantaggio Hellas, quindi una partita anche questa, no, al cardiopalma. Però i ragazzi, vedi, fanno due gol in 54 minuti, e i ragazzi almeno qualche occasione da gol riescono a crearla. Detto questo, non bisogna far drammi, non bisogna neanche gettare la spugna quando le cose vanno male, perché sennò no, è troppo facile poi fare il tifoso a gettone. Però non mi piace neanche avere e assegnare la patente del tifoso, perché molte volte sento dire che chi critica la società, chi critica Allegri, debba essere meno tifoso di chi invece la difende ad oltranza. Siamo tutti tifosi, ognuno per fortuna con le sue idee, che se sono diverse ancora meglio, perché così possiamo anche confrontarci. Però, come diciamo io e Quintiliano in questo momento, è evidente che ci sia qualcosa che non va, ed è evidente che in tutto ciò debba essere Allegri poi a metterci del suo per risollevare la situazione, per risolverla, per sbloccarla in qualche modo. Non so se arrivati a questo punto un cambio di modulo possa essere la soluzione ideale. Credo che la Juventus non abbia neanche gli uomini adatti per proporre un attacco a tre, quindi bisogna crescere da queste prestazioni che sono brutte, e soprattutto bisogna entrare nell'ottica delle idee che giocando così, a maggior ragione fuori casa, si farà fatica con chiunque, e che quindi la Juventus deve alzare
il Lecce in casa, Alfredo, bravo, dai,
anche con il Lecce in casa, e purtroppo sembra che si stiano rivedendo i fantasmi del passato.
Bravo.
Qual è l'aggravante di quest'anno però? Che quest'anno, fate tutti gli scongiuri del caso, non ci sono vicende extracampo, quindi i giocatori sono tutti mentalizzati sulla partita settimanale.
Dovrebbero essere.
E quindi evidentemente ci sono dei problemi che a questo punto partono da lontano e che non coinvolgono solo e soltanto gli 11 più 4 che vanno in campo.
Allora, piccola parentesi come al solito, poi ripeto, gli ultimi 3-4 minuti Alfredo ci fa una sorta di tac delle rivali, di quello che è successo in questa giornata, perché parlo della UEFA e dell'ECA, quindi il governo del calcio europeo e la Confindustria, cioè l'ECA del calcio europeo, presieduta rispettivamente dallo Zar Seferin e da El Khalaifi. Sono passati solamente 2 anni dal tentativo di lancio fallito della Superlega, un torneo composto da membri permanenti che aveva l'obiettivo di raccogliere molte più risorse rispetto a quelle garantite dalla UEFA al club con il suo torneo di punta, la Champions League. Dall'aprile del 2021 la situazione si è evoluta con la UEFA che ha deciso di rivoluzionare il format della Champions e i membri fondatori della Superlega ancora in attesa di un parere della Corte di Giustizia Europea sul monopolio o meno della stessa Federcalcio continentale. Ora, secondo quanto svelato da El País, poi ripreso anche da Marca, proprio la UEFA, con la collaborazione dell'Associazione dei Club Europei, cioè l'EICA, starebbe affinando l'idea di una sua Superlega con 3 serie da 18 squadre ciascuna, l'addio alle Coppe Europee per come abbiamo imparato a conoscerle finora, Champions League compresa, Superlega, Lega Europea e Lega Aspirante si chiamerebbero. Tra la seconda e la terza divisione ci sarebbero 4 promozioni e retrocessioni. Tra la prima e la seconda ce ne sarebbero invece solamente 2, perché i club più potenti, secondo quanto riporta il quotidiano iberico, non vogliono rischi, minacciano ancora di sciogliersi separatamente se la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarà contraria al monopolio UEFA sui tornei calcistici, e chiedono che la loro eventuale retrocessione non venga decisa dalla classifica di un anno, ma dalla media delle ultime 3 o 5 stagioni. Non vogliono che una brutta stagione li releghi alle serie inferiori. Per poter dare via a questo progetto, che inizierebbe al termine del ciclo di diritti 2024-2027, quello della nuova Champions, vanno chiaramente risolti i problemi. A partecipare a 34 partite europee sarebbe un disastro per il calendario dei vari campionati. L'idea sarebbe quella di dividere ciascuna divisione in 2 gironi, con una fase finale. Poi c'è il ruolo delle leghe nazionali. Si ipotizza che la conquista del titolo o una buona posizione nel proprio campionato possa valere un bonus in denaro o forse più punti nella classifica della Superlega. I club potrebbero espandere le proprie rose a 34 giocatori per competere sul fronte europeo e nazionale. Poi, uno dei temi più sentiti, weekend dedicati alle competizioni europee o a quelle nazionali? Con il passare del tempo, un torneo di questo tipo andrà a invadere inevitabilmente il fine settimana e quindi i campionati. L'ipotesi è sul tavolo, ora non resta che capire se i pezzi di questo intricato puzzle si incastreranno. Domanda, ma scusate, ma non era, diciamo così, fuori di testa Agnelli e company, anche diciamo lo stesso presidente del Real Madrid Florentino Perez e del Barcellona, a pensare a questa ipotesi? Perché mi sembra un progetto simile a quello rivisto dalla 22 che dovrebbe gestire la Superlega. A te Alfredo un minuto e poi...
No, ma mi fa sorridere. Oggi, tra l'altro, stamattina, no, mentre curavo la rassegna del sito, stavo scrivendo un pezzo dedicato proprio, no, a questo nuovo format. Mi fa sorridere perché fino a ieri il buon Seferin ci aveva detto che la Superlega fosse il male assoluto, che Agnelli, Laporte e Florentino Perez fossero dei visionari, no, a promuovere questo progetto. In realtà mi viene da ridere perché forse lui ha avuto tutto questo tempo per prendere in prestito quest'idea, fingere di farla sua, perché adesso solo a posteriori si sa che l'UEFA stava lavorando dal 2021, però guarda caso nel 2021 si iniziò a parlare di Super League, no? Agnelli e insieme ai presidenti di Barça e Real Madrid. Quindi mi viene da ridere perché poi, sai, quindi ormai c'è un monopolio UEFA, no? Quindi se vogliamo anche la comunicazione viene un po' veicolata in base a quelle che sono, certo, le esigenze, sì, di questi colossi. Allora l'UEFA adesso potrà dire di tutto, potrà dire che era già in cantiere. L'idea che mi sono fatto io, che magari è sicuramente sbagliata, è che, no, la Super League sia stata letteralmente scippata e che adesso passi sotto il marchio UEFA.
E quindi diventerebbe legittima in quel,
sì,
caso.
Sì, ma quindi parliamoci chiaramente, così non prendiamo in giro nessuno. Cambierà il format, ma voglio vedere come saranno poi ridistribuiti i diritti e gli introiti, esatto, perché poi parliamo di cose serie e sono le cose che interessano un po' a tutti, no? Club in primis.
Esatto. Allora, Alfredo, tre minuti, quasi due minuti anzi, quindi devi essere velocissimo. Facciamo questo piccolo fuori di Juve il giorno dopo il campionato, o comunque il weekend della giornata di campionato, tolto ovviamente la Juventus, della quale parleremo tra poco, peraltro, con Antonio Barilà della Stampa. Le altre squadre, si sta verificando quello che dice Allegri? Tre sono più attrezzate della Juventus?
Due sicuramente, credo Inter e Milan abbiano qualcosa, ma lo dicevamo anche all'inizio, non lo scopriamo di certo oggi. Il Milan sta trovando la sua continuità, perché poi fondamentalmente ha sbagliato nettamente la partita contro l'Inter, il derby, poi si è sciolta definitivamente, sta riprendendo il suo ruolino di marcia, così come l'Inter, che ha archiviato, insomma, la pratica Sassuolo, il brutto, no, passaggio a vuoto col Sassuolo, si è ripresa subito con la Salernitana, ci ha messo un po' per sbloccarla, poi Lautaro è un giocatore che sposta definitivamente gli equilibri, quindi questo bisogna dirlo, bisogna essere chiari,
sì.
E poi la Roma, che va in ripresa col Frosinone, soffrendo un po', come dici tu, il Frosinone secondo me meritava forse anche un gol, due gol,
poteva
pareggiarla questa partita di Francesco, e poi bisogna capire come verranno definiti gli equilibri, perché la Lazio onestamente sembra ancora pochissima roba e forse Sarri rischia un pochino adesso. Il Napoli, come dici tu, è in ripresa, ha affrontato il Lecce, che comunque in trasferta sì, non è un avversario, no, una corazzata, però è un avversario che bisogna batterlo 4-0, bisogna farglieli 4 gol ad Aversa, e l'Udinese, con l'Udinese un successo netto, sono due avversari non sulla carta, no, fortissimi, però sono 6 punti in due partite e credo che le gerarchie si stiano delineando. La Juve deve essere brava ad inserirsi, perché non credo che le tre davanti faranno un percorso netto, sono tutte e tre secondo me superiori per motivi diversi, più le milanesi, però bisogna star lì sul pezzo
per evitarne la fuga.
Sì, io ti avevo detto che poi ne avremmo riparlato a metà dicembre, no?
Però speriamo che non sia troppo tardi.
E lì possiamo iniziare però a farci un'idea,
un po' più definita, sì, diciamo, sì, così. Quindi sì, sostanzialmente le due milanesi stanno più avanti di tutte, e per quanto riguarda il Napoli, ok, è in ripresa, però aspettiamo, diciamo così, delle gare più probanti per capire se veramente si è ripresa, se è ricordato soprattutto di essere campione d'Italia.
Attenzione, diciamo, perché il Napoli ha giocato solo uno scontro diretto e lo ha perso,
esatto,
con la Lazio.
Esatto, questo è anche vero. Tra poco Antonio Barilà della Stampa.
Fuori di Juve.
Qualcuno ci accusa di essere noi dei disfattisti, di distruggere con questi discorsi la Juventus. Ragazzi, qui non si distrugge nulla. Io invece, noi ce l'abbiamo invece con chi fa delle critiche pretestuose. Qui cerchiamo di analizzare. Se poi c'è qualcuno a cui piace come gioca la Juventus, io rispetto qualsiasi giudizio, ci mancherebbe. Però ieri, onestamente, ieri, io insisto, sono tre partite che secondo me c'è stata un'involuzione, quindi chiedo a chi dava i meriti prima a Magnanelli, è cambiato tutto, dove sta Magnanelli adesso? Quindi sono da meriti di Allegri, della squadra, sicuramente la rosa ci siamo accorti che non è da scudetto, però quello che voglio dire io, ieri è chiaro, non aveva delle alternative importanti, per esempio in panchina, però io al di là delle alternative mi riferisco proprio all'atteggiamento, perché forse queste carenze di qualità tecniche puoi almeno in parte sopperirle se hai un atteggiamento, diciamo così, mentale soprattutto, se vogliamo, no? Diverso. Puoi cercare di sopperire, magari poi perdi lo stesso, non lo so, però vedere una squadra passiva onestamente non è il massimo.
Torniamo al discorso che facevamo qualche settimana fa, no? Perché è normale che non hai il miglior Pogba, non hai Vidal, non hai Marchisio, non hai Pirlo e non hai Dybala, Higuain, Ronaldo, Mandzukic e via dicendo. Però se io guardo la classifica, vedo che per esempio una squadra come il Frosinone è decima in classifica con 9 punti in 7 giornate, quindi mi dà l'idea di una squadra che è ben allenata. E allora non è che bisogna avere per forza i grandi campioni per vincere le partite. I grandi campioni sicuramente ti fanno vincere i titoli, ti aiutano ad arrivare in alto, quello è poco ma sicuro. Però l'allenatore deve dare una sua impronta alla squadra. E la cosa più grave è che secondo me dopo 2 anni e mezzo il segno di Allegri io fatico a vederlo. Poi magari sbaglio, magari infila come l'anno scorso 8 vittorie di fila e le fa giocando un calcio spaziale, però ad oggi purtroppo non vedo grossi segnali da questo allenatore.
Allora, comunicazione di servizio, non riesce Barilla, dice di dare il nome del forse chiama lui, non lo so, però prova tu. Comunque Platini, no, mi sembra, io mi piace nominare Platini, no, nomi. Mi piace. Allora, quello che volevo dire, speriamo di non rivedere, cioè di non tornare fantasmi che però stiamo oggettivamente rivedendo. Io lo so. Allora, mettiamoci d'accordo, facciamo così: la Juventus è questa e dobbiamo sperare, perché secondo me non è scontato, di arrivare quarti, e allora ci rassegniamo tutti. Però non possiamo vedere le gare, perché qualcuno sta dicendo Noemo cosa poteva fare. Io, secondo me la Juventus non ha alibi, perché malgrado le assenze, a mio avviso puoi fare di più. Che poi insisto, puoi anche perderla una gara, però a fare qualcosina, che non significa allarma bianca, però magari meno passivo ci puoi essere in campo, no? E invece no, purtroppo non riesco a capire se sia una questione fisica, se sia solo di testa, perché se la testa, io su questo punto batto sempre, se fosse la testa sarebbe molto molto grave, perché se non hai la testa secondo me puoi fare qualsiasi cosa, ma non riesci sicuramente a rendere per quanto dovresti. Allora, leggiamo qualche messaggio. Il primo è questo, caro Alfred, l'avevo visto.
Guarda, quindi ti posso dire una cosa, perché leggo "scusatemi adesso" di Francesco è diventato un fenomeno, no?
Ma chi l'ha detto?
Noi non allora, Madonna, siccome io ho citato la classifica del Frosinone, ragazzi, io non sto dicendo che Di Francesco è un fenomeno.
Parliamo italiano.
Però se il Frosinone, una neopromossa, gioca questo calcio avanguardistico, no? Offensivo, bello da vedere, e soprattutto se il Frosinone porta dei risultati, perché 9 punti in 7 partite, metà classifica, quindi una zona di comfort totale, vuol dire che la squadra è ben allenata. Non vuol dire che Di Francesco sia un fenomeno, ma Di Francesco sta facendo bene con il materiale umano che ha a disposizione. Sì. Questo
ma
si può dire,
solo,
però.
Non è solo il Frosinone, sì, però io quello che dico, ma perché traducete come volete voi quello che dice una persona? Noi parliamo italiano, credo, magari sbagliamo, non lo so, può darsi anche, però Fred ha detto un'altra cosa, fenomeno, un termine che io non uso nemmeno.
Ma no.
Cioè, non l'ha detto nessuno, stiamo facendo un altro discorso, cioè è diverso. Ma avete detto la differenza di allenamento che eccolo, troppo pessimismo sia in campo che fuori, si perde troppo da chi non mette gli attributi e si prendono lo stipendio senza sudare. Filippo, buona serata. Salve ragazzi, anche ieri la Juve è stata carente a centrocampo, sicuramente. De Rune ha dominato mentre i nostri si nascondevano, facevano il compitino, non sufficienti nessuno dei 3 centrocampisti. Intanto, secondo me, alla fine Locatelli, con gioco sporco, perlomeno faticato, intanto lontano da Allegri, ieri solo ha fatto 4 lanci alla Pirlo, oppure la maglia della Juve che è troppo pesante per questi ragazzi. Saluti Americo, forse la seconda che hai detto, facciamolo crescere. Secondo me Sule. Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze, lancio una provocazione, vai. Pirlo come allenatore è stato esonerato da tutte le squadre che ha allenato, eppure alla Juve in un solo anno ha vinto più di Allegri in 2 anni. Beh, oddio, intanto la Supercoppa è una partita ed è frutto della vittoria della Coppa Italia, quindi è merito dell'anno precedente. La Coppa Italia, per carità, l'ha vinta, dato che Allegri ha fatto peggio di lui, forse non è più quel grande allenatore che molti credono, però permettetemi ragazzi, detto che io non avrei ripreso Allegri, detto che non avrei confermato fare l'accostamento Pirlo, che è un non allenatore ancora secondo me proprio realmente, ad Allegri, francamente un po' esagerato. Ora piace, può non piacere Allegri, però accostarlo a Pirlo, mamma mia quanto è lungo questo messaggio. però cerco di sintetizzarlo. Però firmatevi, ragazzi, da quello che vedo, chiedo a voi, qualcuno pensa che con la rosa attuale della Juve si possa competere con Milan, Inter, Napoli? Ad oggi no. Qualcuno crede che giocatori della Juve, qualche giocatore della Juve possa essere titolare in Milan, Inter, Napoli? Forse Chiesa. Oltre agli 11 in campo, i cambi sono stati Miretti, Ildiz e Rugani, e lo sappiamo, l'Inter ieri ha fatto entrare Lautaro, il Napoli Osimhen, il Milan 5 titolari. Ed ecco, mi fermo qui, dai, ho capito il discorso. Lo facevamo prima con Alfredo, che diceva la Juventus sta diventando come erano prima le altre, no? Cioè, mentre la Juventus aveva prima una panchina di titolari sostanzialmente, adesso forse sono le altre, almeno qualcun altro. Abbiamo collegato con noi, e lo saluto, Antonio Barilla. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Antonio.
Buonasera Antonio. Allora, siamo reduci da questo pareggio 0-0 contro l'Atalanta, che ha innescato diverse discussioni, diciamo così, anche per le parole di Allegri nel post gara. Ti chiedo questo: detto che a Bergamo fondamentalmente è un punto, no, uno lo prende sempre volentieri, però onestamente, almeno per come la penso io, la prestazione non è stata proprio ottimale, malgrado le assenze forse si poteva fare qualcosina in più, ma vado oltre. Secondo me, dal Sassuolo in poi, sotto questo aspetto c'è stata una regressione. Ora la discussione è questa, e te lo chiedo, ti chiedo il tuo parere: la Juventus, che è questa, diciamo così, dobbiamo abituarci, te la dico secca, dobbiamo abituarci a questa sorta di, tra virgolette, mediocrità?
Ma io spero di no. Spero di no, anche perché bisogna riconoscere che non è stata una prestazione all'altezza. Non è stata una bella partita. L'Atalanta è stata complice nella prima parte e invece si è data da fare nella seconda, e quindi va riconosciuto che non c'è stato un gioco brillante e che l'unica cosa importante è il risultato. Dopodiché però c'è una riflessione da fare. Quest'unica cosa è fondamentale, perché tra la vittoria delle Juventus a Bergamo 0-2 e il pareggio delle Juventus a Bergamo 0-0, andiamo a controllare, l'Atalanta ha vinto tutte le partite interne. Quindi poi alla fine bisogna anche sapere quando è opportuno dare un certo tipo di peso a un punto e quando è opportuno darne un altro. Io credo che la Juve debba migliorare sicuramente sul piano del gioco, ma forse dobbiamo anche dare il giusto valore a un punto strappato su un campo molto molto difficile, dove non so sinceramente quante squadre in questo momento riescono a portare via il punto.
Antonio, vorrei fare con te una riflessione, no? Che è un po' il mio dogma da un anno a questa parte, perché tendo sempre a confrontare il sistema difensivo di Allegri fino al 2017, che fruttava titoli, scudetti, Coppa Italia e Supercoppe, e l'Allegri bis, diciamo così, no? La Juventus di Allegri, con Barzagli, Bonucci, Chiellini, era una difesa che era estremamente ermetica, però era una Juventus che difendeva, e difendeva con cognizione. Cioè, c'erano delle partite dove per 3-4 match consecutivi magari l'avversario faceva uno o due tiri in porta. Io credo che invece negli ultimi due anni soprattutto la Juventus abbia cambiato questo atteggiamento difensivo, cioè si abbassa fin quando non porta il nemico in casa, tant'è che l'Atalanta ieri, insomma, nel secondo tempo poteva fare forse più volte gol. E ti chiedo se anche tu noti, non lo so, questo cambiamento in Allegri, una sorta di, non voglio dire di regressione, però la Juventus difende in maniera diversa rispetto a come faceva prima, con lo stesso allenatore in panchina.
Io penso che ci sono due considerazioni da fare. Una, che è banalissima ma non si può non farla, altro è avere Barzagli, Bonucci e Chiellini con Buffon in porta, altro è trovarsi a gestire una difesa che è sicuramente fatta da grandissimi campioni, ma non è sicuramente quella difesa. Dopodiché bisogna fare delle altre considerazioni. Se la Juventus nelle ultime 45 partite, quindi partiamo di nuovo a gestione tecnica, secondo ciclo di Allegri, per ben 24 volte è rimasta senza prendere gol, tutto sommato, se dobbiamo trovare un lato positivo in questa Juventus, forse è proprio la solidità. Ma questo non è per cercare delle soluzioni, è semplicemente per dire che molto spesso è anche una questione di prospettiva. È chiaro che la Juventus ha perso molto negli ultimi anni da un punto di vista del carisma di taluni uomini, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista della tecnica e dal punto di vista non solo della tecnica difensiva, ma anche della capacità di rilancio e ricostruzione. E quindi credo che andava messo in conto anche questo tipo di difficoltà.
Per quanto riguarda invece Allegri e la comunicazione, ogni volta ovviamente gli richiedono l'obiettivo della Juventus, il traguardo della Juventus, eccetera, e lui ripete sempre la stessa cosa, cioè la Juventus può arrivare quarta perché, e guarda caso adesso sta risalendo anche il Napoli, le milanesi e il Napoli sono più attrezzate per, intanto in chiave scudetto, e dice quarto posto. Secondo te, onestamente, fermo restando che magari lui è anche realista, se vogliamo, però credi che sia un messaggio positivo per i suoi giocatori questo?
Credo che sia un messaggio realista, ma a me viene facile dirlo.
Sì, però secondo te è positivo o non nella testa dei calciatori? Che invece magari non sarebbe meglio...
Positivissimo, perché lui non dice noi dobbiamo rassegnarci al quarto posto, noi dice noi dobbiamo avere coscienza di non avere lo stesso livello di quelle squadre, ma fare di tutto e lottare in quanto siamo Juventus, in quanto abbiamo delle altre nostre possibilità, dei vantaggi da sfruttare per arrivare in alto. Però è innegabile che se da una parte non sanno dove mettere in campo Frattesi, e guardate la panchina dell'Inter, e guardate una squadra che non per colpa sua, perché ha delle priorità diverse in questo momento, ha dovuto privilegiare il bilancio arrivando ad acquistare soltanto Guea, rinunciando a quattro giocatori di ingaggio pesante perché quella è la priorità, è difficile sinceramente pretendere di ottenere subito un ruolo da favorita. Io credo che giocare con, faccio un esempio, Fagioli e Miretti, penso sia innegabile che sono due giocatori destinati a un grandissimo futuro, e soprattutto sono dei giocatori che già adesso tracciano la differenza. Però è chiaro che sul piano dell'esperienza possono faticare, è anche normale. L'errore di Gatti di domenica scorsa, che è stato crocifisso, però poi ci si dimentica che Gatti ha bisogno di un pizzico di tempo per completare il percorso di crescita nella Juve. È successa una cosa negli ultimi anni che non bisogna dimenticare: la Juventus che ha dovuto rinunciare a dei campioni in nome degli ingaggi da risparmiare, la Juventus che non ha potuto fare certi tipi di investimenti, e deve fare dei calcoli. Quando arrivavano i campioni della provincia e tu li mettevi accanto a campioni formatissimi, stavano fuori finché non entravano, cioè, invece caricare di responsabilità dei ragazzi che dalla provincia arrivano o arrivano dal settore giovanile può significare non avere quella pazienza che invece ci vuole. Allora tu fai delle prestazioni straordinarie, ma in un percorso di crescita devi mettere in mezzo dei cali. Morale: io sarei negativo sulla frase d'Allegri se lui dicesse semplicemente non siamo da scudetto. La frase completa è: dobbiamo avere consapevolezza di taluni limiti d'esperienza, ma siamo la Juve e dobbiamo provare a lottare fino in fondo, cosa che secondo me proverà davvero e sinceramente a fare. Però io, per esempio, se faccio una comparazione tra Inter e Juventus, ne cito una, io sinceramente non me la sento di dire che questa Juventus vale l'Inter, ma non me la sento assolutamente.
Un dato che mi sono annotato della partita di ieri recita 0.17 expected goals della Juventus contro l'Atalanta, che comparato un po' al trend delle sette squadre più accreditate, no? Per le posizioni che contano, quindi Juventus, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta, rappresenta il dato più basso, cioè la Juventus ieri ha prodotto pochissimo, questo ci raccontano le statistiche. Ti chiedo quanto pesa l'assenza di questo Vlahovic, del Vlahovic che abbiamo ammirato comunque nelle prime uscite stagionali, e se secondo te passano da lui poi eventualmente i successi e speriamo pochi, no, gli insuccessi di questa squadra. Cioè è una squadra che dimostra di essere Vlahovic dipendente secondo te?
No, secondo me non è Vlahovic dipendente, ma è innegabile che Vlahovic sia un giocatore importantissimo nel tessuto tattico della Juve. Ieri, per una serie di coincidenze, oltre a Vlahovic non c'era neanche il suo sostituto naturale, la sua controfigura, che è un calciatore esperto e forte a sua volta in molte altre società titolari, che è Milik. Dopodiché però sinceramente non me la sento nemmeno di trovare questo tipo di alibi, un po' per rispetto a Ken e un po' perché onestamente se discutiamo la prestazione della Juventus non è derivata da una defezione nel cuore dell'attacco, è derivata complessivamente da una partita che si è ingessata tatticamente all'inizio per, come dire, per volontà comune, anche se non voluta certamente, però per atteggiamento delle due squadre, e che poi ha visto la Juventus arroccarsi troppo, assolutamente sbagliato, però l'inerzia della partita è stata quella, e nel finale l'Atalanta si è riscattata. È innegabile che l'Atalanta abbia costruito 4 palle gol contro 0 della Juventus, però non è sicuramente, se dobbiamo cercare un colpevole, non è sicuramente l'assenza di Vlahovic a giustificare tutto ciò.
Tornando ad Allegri, invece, negli ultimi giorni si cominciano a rifare dei nomi possibili per il post. Che tu sappia o che tu creda, Antonio, questo a prescindere, sarà l'ultimo anno di Allegri, a prescindere dal contratto che ovviamente prevede un'altra stagione oltre a questa?
Io credo che verosimilmente non mi meraviglierei se un allenatore a un anno dalla scadenza del contratto naturale possa insieme alla società fare delle riflessioni diverse, per due motivi: perché se tu vinci puoi ritenere che è il momento giusto per inaugurare un ciclo più lungo, e a quel punto o credi ad andare avanti a creare un Ferguson, oppure ti crei una tua nuova realtà. E dall'altra parte è chiaro che se non vinci la società può sentirsi autorizzata ad aprire un nuovo ciclo, specie con dei nuovi dirigenti che possono scegliere su chi avere fiducia. Però anche qua, quando si fa questo discorso, bisogna poi ricordare qual è il rapporto tra la società e Allegri. La società 2 anni fa ha chiesto a Massimiliano Allegri di contribuire ad abbassare il monte ingaggi, di contribuire ad abbassare l'esposizione debitoria, perché si era alle soglie di un quasi collasso. La società gli riconosce, ed è stato uno dei motivi della conferma, che in un mondo di allenatori che strepitano per avere questo e quel campione, che strepitano se viene ceduto un giocatore di media entità, lui ha accettato praticamente tutto. E lo ha fatto sulle sue spalle, perché tu rinunci a Ronaldo, la società risparmia, e ben venga in quel momento storico, 20 milioni, 30 milioni annui, ma tu perdi 30 gol. Tu rinunci a Dybala, ne perdi altri 20 e la società risparmia 10 milioni. Tu lanci 4 giovani, la società ha un tesoro dentro, ma tu perdi esperienza. Quindi io penso che da questo punto di vista la società sia riconoscente ad Allegri, così come lo è dal punto di vista della gestione dell'ultima assurda stagione. È innegabile che sul piano del gioco ci siano delle aspettative maggiori, che si sono viste 0 lo scorso anno e solo in parte nella fase iniziale quest'anno. E anche perché quello è il prezzo che deve pagare un risultatista, perché se tu dici sempre punto sul risultato, finché vinci nessuno dice nulla, quando non vinci è chiaro che ti si ritorce un po' contro, no? È anche normale. Però io penso che complessivamente la società sia in questo momento vicina ad Allegri, come ha detto anche pubblicamente Giuntoli, perché stanno portando avanti un programma insieme che non è solo, bisogna ricordarla sta cosa qui, non è solo un programma tecnico tattico, è un programma complessivo di gestione e di bilancio. L'allenatore, con le scelte accettate, con il lancio dei giovani, con la riduzione degli ingaggi, ha sicuramente contribuito, impoverendo da tanti punti di vista la squadra, a migliorare una situazione che in questo momento è prioritaria. La Juventus in questo momento ha necessità di migliorare i conti. Se pensate che nonostante tutti i sacrifici fatti, nonostante l'acquisto del solo UEA, ci sono ancora oltre 100 milioni di esposizione debitoria, ma dimezzato quello che era l'iniziale, ci rendiamo conto di che lavoro complessivo si stia facendo. Poi è chiaro, io capisco benissimo che il tifoso i conti non gli interessano, vuole vincere, vuole giocare, eccetera, però per onestà bisogna ricordarlo.
Antonio, qualche ascoltatore lamenta di vedere, insomma, dei giocatori che sudano poco la maglia. Questo è il, diciamo così, il messaggio estremamente sintetizzato. Adesso non vogliamo accusare nessuno, perché siamo convinti che tutti i giocatori, da grandi professionisti quali sono, scendono in campo e sudano la maglia e per la maglia. Però volevo chiederti se vedi qualcuno magari un po' più timoroso, magari qualcuno che tiene la gamba, non la mette, che magari...
Io li ho visti sempre dal vivo e non ho mai avuto questa sensazione. Ho avuto la sensazione che in certi momenti c'è stato un atteggiamento non sufficientemente grintoso e feroce, e io sono uno di quelli che pensa che la squadra, a maggior ragione se non è di quel livello, solo con la ferocia e la grinta può ottenere qualcosa in più e colmare delle lacune. Ti faccio un esempio concreto della partita di ieri che abbiamo visto tutti. Sul doppio errore di Zappacosta, prima grande occasione dell'Atalanta, i difensori non intervengono per contrastarlo e Rabiot continua a guardare. Sì. Lui, secondo tiro, lo scocca liberamente, però quello non è tirare indietro la gamba, e avrà avuto un attimo di blackout, che è quello che si è visto al Sassuolo, col Sassuolo, che è quello che si è visto in altre circostanze, ma non c'è assolutamente da parte di nessun giocatore nessun tipo di volontà di non impegnarsi al massimo, anzi credo che tutto sommato sono più gli esempi differenti in questa prima fase, almeno per la mia opinione che mi sono fatto.
Certo. Ecco. L'ultima, prima di salutarti Antonio, hai detto blackout, allora mi viene in mente questa domanda: non credi che la Juventus quest'anno sia fragile mentalmente?
Ma è fragile mentalmente, fino a questo momento l'unica fragilità che abbiamo visto è stata quella di Reggio Emilia, però bisogna anche ammettere che è stata una partita in cui si sono sommati tali e tanti errori tecnici che è quasi impensabile che possano sommarsi. Se noi guardiamo la complessità, escludiamo la partita col Sassuolo, diciamo che l'unica cosa su cui si può discutere è il pari interno col Bologna, perché anche a Bergamo, a mio giudizio, al di là della prestazione che io anche sul giornale ho discusso nella sua qualità difendendo solo il risultato, tant'è vero che abbiamo fatto il fuorilinea punto e basta, intendendo pareggio e poi nulla, considerando che a Bergamo un punto ci può anche stare, penso che non si possa parlare di una squadra fragile complessivamente. Si deve parlare, secondo me, di una squadra per tanti aspetti non espertissima in alcune unità pure importanti, e che quindi giustamente deve fare i conti con dei momenti positivi e dei momenti meno positivi.
Grazie mille Antonio e buon lavoro.
Grazie Antonio.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie Antonio Barilla della Stampa. 340 54 25 324. Umori il giorno dopo il pareggio con l'Atalanta, quindi cosa vi ha lasciato questo pareggio, e sostanzialmente dobbiamo quale Juventus dobbiamo aspettarci, cioè dobbiamo rassegnarci alla mediocrità come dicono alcuni, dobbiamo capire che la Juventus, ahimè, salirà sulle montagne russe, quindi magari una vittoria, poi un pareggio, poi una sconfitta, poi una vittoria, o comunque in generale ormai lo status della Juventus è cambiato e quindi anche in questo caso dobbiamo sostanzialmente rassegnarci a questo nuovo status, che non è più quello della Juventus una volta, perché magari c'è meno qualità tecnica, perché ovviamente non abbiamo più i campioni di una volta, perché, e io insisto, magari non c'è nemmeno un leader e quindi manca la personalità. Fatecelo sapere. Intanto, caro Fede, possiamo dire così: andiamo in pausa, chi vuole si prenoti e lo chiameremo dopo.
Fuori di Juve.
Allora, detto che abbiamo Giuseppe da Bologna, tra poco lo chiamerà ovviamente Federico Rossi, io continuo a leggere qualche messaggio, nel frattempo il nostro Fede chiamerà l'amico che si è prenotato. Allora, mia nonna gioca più veloce di questa squadra, sono più lenti di una tartaruga, Luigi da Filadelfia, questo è anche vero purtroppo, tra l'altro sto già rivedendo qualche infortunio muscolare di troppo, speriamo bene. Per piacere, Quinti, rispondi a questa domanda, ma come no, perché ci deve essere sempre il cambio Fagioli Miretti, perché ieri quello da togliere era il signor Rabiot, perché Fagioli non può essere messo nemmeno una volta davanti alla difesa, e Locatelli mezzala sinistra, McKennie a destra, perché, quanti perché, ieri perché non ha giocato Ling Junior, la colpa è di Allegri, la Juve con qualsiasi allenatore arriverebbe almeno seconda. Joseph da Matera, sul fatto che la Juventus arriverebbe sicuramente seconda non ne sono certo, sicuramente però hai ragione, io ti dico, a me Miretti non convince, Fagioli vuoi provarlo regista? Sì, possiamo anche provarlo e quindi mettere Locatelli finalmente nel suo ruolo, secondo me naturale, anche se ha giocato a due con il Sassuolo, svolgendo compiti soprattutto da mezzala. Iling Junior non lo so perché non lo sta vedendo quasi più questo ragazzo, carissimo Alfredo, bisogna dirlo, l'ha un po' accantonato.
Sì, al momento sì, diciamo che ha giocato uno scampolo di partita prima della trasferta di Bergamo, non ha convinto, perché ci si aspetta sempre quel salto di qualità che però tarda ad arrivare in questa stagione da parte di Illing. E poi bisogna dire anche che a sinistra sono tanti, perché Cambiaso, Kostic e Illing inevitabilmente si ruberanno minuti a vicenda. Non c'è un vero e proprio top player su quella fascia, perché lo stesso Kostic secondo me quest'anno è in calo rispetto alle prestazioni della scorsa stagione, e Cambiaso fa fatica a trovare continuità. Quindi io credo che lo spazio per Illing comunque alla fine ci sarà, però ci aspettiamo tutti una risposta un po' più importante, perché il ragazzo ha qualità importanti, ha grande proprietà tecnica, sa dribblare, salta l'uomo, deve però dimostrarlo, e soprattutto deve dimostrarlo con continuità.
Vi ricordate, ti ricorderai Alfredo, quello scorso anno, tra le tante ipotesi post Allegri si faceva anche il nome di Tudor. Io dicevo, ragazzi, per carità, ci piace ricordarlo, vabbè, per un altro aspetto non lo diciamo, altrimenti siamo un po' cattivi, soprattutto in campo grintoso, però come allenatore Tudor, Montero deve crescere, non ha dimostrato ancora nulla, è stato esonerato dalla San Benedettese, sta giocando con la Primavera, peraltro ci ha perso, no, alla fine, giusto? Sì, triplice fisco, 2-3 per il Verona. Quindi prima di andarci, bisogna andarci piano con gli ipotetici cambi di allenatore, o meglio, con alcuni nomi. Per esempio Tudor invece l'avrei visto già più pronto, no, se vogliamo. Però quando parlavamo di Montero, un po' di calma, lasciamolo lavorare intanto con la Primavera. Abbiamo collegato con noi, e lo saluto, Giuseppe da Bologna. Ciao Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
Ciao ragazzi, buonasera.
Allora Giuseppe, rispondi subito dal quesito e poi analizziamo un po' il momento Juventus. Onestamente, sì. Senza tanti giri di parole,
no.
Dobbiamo abituarci, poi rispondi, alla mediocrità della squadra, alle montagne russe, magari oggi vinciamo e domani perdiamo, poi pareggiamo, eccetera eccetera, sì. Oppure comunque in generale lo status della Juventus, un po' la domanda che vi sto facendo, è questo qui, e quindi quello che viene.
Ma secondo me Allegri ha spiegato bene, e se io premetto che sono di fede allegriana, quindi sono un po' controcorrente.
Sei una merce rara negli ultimi tempi.
Sì, molto, molto rara, infatti. E io prendo come interpretazione autentica, quindi buona, mi fido sulla base della fiducia, non credo racconti balle, quindi le prendo per buone, poi con le conferme che può aver dato Chiesa o altri giocatori. Allora sicuramente un momento sarà un'annata, almeno per tutto il girone d'andata, secondo me, di montagne russe, perché è un processo di crescita, come i bambini che imparano a camminare mentre cadono, sostanzialmente si rialzano. Quindi è facile che ci sia euforia, quando c'è l'euforia si perde un po' il contatto con la realtà, quindi contro squadre che invece ti mettono nel mirino e tirano dritto, puoi avere dei contraccolpi, però poi dopo ti riprendi. Come ti riprendi? Indolenzito, non ti riprendi immediatamente come nel momento di entusiasmo, e quindi sarà un andare e un venire fino a che non si stabilizza. Questo è come lo percepisco io, ecco, perché non credo che le cose buone che sono venute siano venute per caso, perché non possono essere venute per caso, quindi un lavoro c'è stato, un lavoro serio. D'altra parte anche avete fatto anche voi dei collegamenti quando c'erano gli allenamenti, e si vedeva che erano allenamenti molto intensi, quindi il lavoro c'è stato. Poi però c'è stato anche il contraccolpo psicologico, perché non abbiamo i leader del passato, quindi è una squadra che si deve formare, proprio siamo dentro al processo di formazione, secondo me.
Giuseppe, tu sei un grande allegriano, lo hai detto in apertura,
sì,
proprio,
sì.
Di conversazione, ma da grande allegriano quale sei, no?
Sì.
Sei soddisfatto di questi 2 anni e mezzo di gestione di Allegri? Sì, sei soddisfatto?
Sì, perché lo diceva anche quel importante giornalista che avete invitato prima.
Barilla.
Esatto, che ha spiegato che cosa ha fatto Allegri in questo periodo, in che modo, che mandato ha avuto dalla società, e senza contare, io mi fido oltre che di Chiesa, dell'intervista diciamo che ha fatto dopo il Lecce, soprattutto di Chiellini, e quando Chiellini a bordo campo era lui che diceva non è una squadra, io penso che in uno sport collettivo proprio l'elemento squadra, spirito di squadra, è un qualche cosa senza il quale veramente non puoi fare nessun gioco, e quindi quello era l'elemento primo da portare a casa, e bene o male l'anno scorso ce l'ha fatto, perché io mi prendo anche i punti della Salernitana e conto secondo posto, quindi per me quello è già un elemento fondamentale, è una delle colonne senza le quali non si può pensare a una costruzione di un futuro. È stato preso per un piano di ricostruzione quadriennale. E mi ricordo, perché ho voluto anche proprio verificarlo, nella storia della Juve, a partire dagli anni 50 ad oggi, i cicli di assenza, diciamo dai cicli vincenti, sono sempre andati dai 4 fino addirittura agli 8 anni. Quindi il fatto che anch'io soffro quando vedo le partite e non riesco a vedere quello che faceva la Juventus di Allegri, di Conte, di Lippi, di Zapattoni. Però sono anche consapevole che quando non c'erano quei cicli lì abbiamo sempre aspettato dai 4 agli 8 anni, perché anche quando Trapattoni ha smesso di vincere poi ha rivinto, ma è sempre stato poco tempo, ma erano cicli complessivi. Quando però un ciclo finiva, proprio che cambiavano i giocatori, i periodi sono stati lunghi, e noi siamo veloci perché le altre squadre ci mettono anche 30 anni, no? Tante volte a vincere un altro scudetto, quindi io per questo che la vivo con dispiacere, però anche con tolleranza questa situazione.
Però è anche vero, io insomma non so se tu ci segui sempre a Fuori di Juve, quindi presumo tu conosca per esempio il mio pensiero. Io Allegri onestamente non l'avrei ripreso, sì. E soprattutto non l'avrei confermato nemmeno, ma non perché lo ritenga scarso, mediocre, come
penso che nessuno
ma ci sono alcuni che ormai sono
seri, dai, questi non sono seri,
perché secondo me il ciclo allegriano era terminato dopo i 5 scudetti. Comunque, al di là di questo.
Scusa un attimo solo. Lui stesso lo disse. Lui stesso già dal penultimo scudetto.
Dal 2017, dopo Cardiff voleva andare via, io lo ricordo benissimo. Infatti, divido quel periodo in due parti, peraltro. Comunque, al di là di questo, però, non credi che lui, siccome l'ha detto, lo sappiamo tutti, la Juventus deve ricostruire. Io, secondo me, poi magari. Tu la pensi in un altro modo. Secondo me, per esempio, Allegri non è adatto a ricostruire. Sta dimostrando.
Ecco, io anche lì, cioè, per noi Allegri è il vincitore dei 5 scudetti, ma lui non è uno che è stato messo lì e ha saltato la gavetta. Cioè, lui inventò il Sassuolo di Magnanelli, è stato a Padova,
a Cagliari soprattutto,
che è stata la vetrina. Per cui poi l'ha chiamato il Milan, dove ha avuto anche uno scudetto. Poi sicuramente se ha dei grossi campioni come tutti gli allenatori del mondo quando hanno per le mani, cioè poi non proprio tutti, perché ci sono tante squadre che, anche questo è un falso mito, sono tante squadre che sono zeppe di campioni, non vincono niente, no? Specialmente in Francia, quindi a livello poi europeo, e quindi non è così poi facile saper tenere insieme tanti campioni, quindi è una grande qualità. Però penso che uno che la gavetta l'ha fatta, sicuramente l'ha fatta tanto tempo fa, però magari in quel momento ci potevano anche essere, noi però eravamo in un momento di grande sbandamento, perché quando avevamo Pirlo dicevamo ma queste squadre come vengono, cioè chi le guida, come sono, non pensavamo tanto alla ricostruzione, pensavamo più a delle squadre che erano allo sbando. Allora la figura di Allegri, poi se fosse arrivato un altro io avrei accettato anche un altro.
Ama la
Juve
a prescindere da chi la guida, certo.
Bravo, assolutamente, però non sono così sicuro che è un lavoro che non sappia fare, perché bene o male ha gestito dei momenti di trapasso delicatissimi negli ultimi 2 anni, comunque quantomeno portando a casa il senso di squadra collettivo. E quest'anno, perlomeno agli inizi, il lavoro ha cominciato a dare dei frutti in termini di qualità. Poi bisogna capire come va questo processo di crescita, perché comunque abbiamo anche dei limiti di rosa, sia qualitativa ma anche quantitativa.
Sì, sì, è vero, è vero.
E allora, Giuseppe, siccome mi piace molto questo dibattito, no? È bello, no, avere il contraddittorio,
esatto,
per confrontarsi.
Ognuno si confronta con le idee diverse, come è giusto che sia.
Insomma, noi, io e Quinti, siamo qui da un anno, ma anche
io
prima, insomma.
Insieme.
Sì, insieme, no? Siamo qui da un anno a dire, magari la prossima, magari la prossima. E però adesso Allegri deve far vedere qualcosa di diverso, ma sai, magari la prossima partita la Juventus si riprende. Sono tre anni che facciamo questi discorsi. Uno di questi tre anni lo abbiamo vissuto insieme qui su RBN. E allora volevo chiederti, Giuseppe, se non è, insomma, se ti reputi soddisfatto, diciamo così, del lavoro di Allegri. Nel mezzo ci sono state anche, no, sconfitte un po' pesanti con l'Empoli, con lo Spezia, dei passaggi a vuoto in cui sono venute le cosiddette neopromosse a palleggiare nella nostra metà campo. Certo. Allora ti chiedo, Giuseppe, qual è il problema di questa squadra? Perché secondo te non si riesce a vincere con l'Empoli? Perché non si riesce a vincere in casa, per esempio, con il Sassuolo?
O con il Lecce vince 1-0?
Allora, sono situazioni diverse, perché l'anno scorso era perché giocavamo spesso in 9 contro 12, perché quando tu hai o persone appagate o persone che magari sono un po' così, seminano zizzania nello spogliatoio, o perché comunque non ci mettono veramente più l'anima come un tempo, o perché non sono in forma, poi non hai l'attacco di default perché tu hai 2 fuori classe e non li puoi usare perché sono sostanzialmente ammalati, e quindi tu quando sei in inferiorità complessiva come squadra non è che scegli di farti palleggiare in faccia, è una cosa che subisci. E quindi quando sei debole devi saper gestire la tua debolezza, difenderti, ma in questa situazione che noi ci siamo qualificati sul campo per 2 anni di seguito. Quindi io non è che mi diverto, ribadisco e sottolineo, cioè, anch'io ho una grande sofferenza, però non riesco a trovare, cioè se io percepissi che quello è il capo espiatorio farei lo stesso ragionamento che fa la maggioranza. Ma non lo riesco a vedere questo nesso di causalità tra il suo lavoro e il risultato che viene fuori. Poi è chiaro, no, che uno dice hai le responsabilità, però sarebbe un discorso di responsabilità oggettiva, dire ok, tu hai le chiavi in mano dello spogliatoio, ne rispondi, punto e basta. Però se invece voglio fare l'altro discorso più analitico, se io considero gli altri fattori, vedo negli altri fattori la causa di questa situazione.
No, perché abbiamo capito, però è pur vero, Giuseppe, poi ci salutiamo,
certo,
che in qualsiasi contesto di gruppo, in questo caso una squadra, può essere un'azienda, può essere qualsiasi, comunque, diciamo così, situazione in cui ci sono più persone, per carità, non è soltanto il capo, però il capo ha le maggiori, questo bisogna dirlo, responsabilità, no?
Sì, sì.
Rispetto per esempio ai calciatori, rispetto alla società, eccetera, eccetera.
Quella è una decisione della società. Io se la società dicesse preferisco cambiare progetto, come aziendalmente si può fare, perché intravedo questo processo come troppo lungo, come troppo rischioso, con poche garanzie di successo, io azienda, cioè Juventus S.p.A., stabilisco che strategicamente faccio un nuovo piano industriale, per 5 anni voglio arrivare là, e secondo me il manager migliore sono questi altri, è competenza della società, e credo che insomma, se decidono questo, loro che sono esperti, io mi fido dei professionisti, penso che hanno, poi quest'anno è arrivato anche Giuntoli, penso che abbiano sappiano ragionare con cognizione di causa. Se dovessero fare quella scelta, io non è che comincio a dire attacco il prossimo allenatore se non fa i risultati. Ricomincio a credere nel progetto nuovo perché mi fido di chi lo ha impostato in qualche modo.
Sì, no, ho capito benissimo, anche se in realtà bisogna ammettere, poi veramente ci salutiamo perché siamo, sì, un po' in ritardo, che il presidente Ferrero e l'amministratore delegato Scanavino, che saranno sicuramente degli ottimi manager, onestamente li vedo meno diciamo così, dirigenti calcistici. Tant'è che per fortuna abbiamo come?
Io mi riferivo alla vecchia dirigente.
Ok, perfetto. L'ultima cosa al volo, però, perché siamo in ritardissimo. Giuseppe, certo. Non posso non chiederti, dai, ormai è andato Bonucci, per carità, però due parole, ma due vere per Pogba.
Ah, guarda, sono soltanto proprio la tristezza perché mi dispiace veramente per la persona e per noi, perché si capiva che poteva veramente dare tante cose di cui abbiamo bisogno.
E lì, a proposito degli errori della società, questo è stato
purtroppo
un errore.
Nel calcio, come in tanti sport, ai soldi e all'età tante volte non corrisponde una maturità di persona, hai capito? Come chi magari ha fatto carriera arriva a quei livelli economici dopo 30 anni di lavoro.
Esattamente. Un po' così. Grazie mille, Giuseppe.
Niente, grazie a voi.
Grazie, Giuseppe. Ciao.
Grazie, Giuseppe.
Ciao.
Giuseppe
ciao.
Da Bologna. Buona serata. Ho paura che l'altra settimana vi abbia detto che si facevano 3-5 punti in queste tre gare. Ci ho preso, visto che non credo che si possa battere Toro e Milan. E se non si sta attenti, mi toccherà vedere anche i Granata vincere un derby che conti, cosa che non vedo da lustri. Claudio, mamma mia. Disfattista Claudio. Ciao Quintiliano, ciao Alfredo. Allegri ha impostato la partita per il pareggio, Beh, quello che più o meno pensiamo noi. Questo è il problema, la mentalità dell'allenatore. Rosa da Simbario, vivo Valencia. Eppure ragazzi, allora c'eravamo illusi che con Magnanelli, baricentro più alto, aggressività, che c'è stata contro l'Udinese, c'è stata contro la Lazio. Dopodiché vediamo la gara contro il Sassuolo, la gara contro il Lecce, ieri contro l'Atalanta, che addirittura nel secondo tempo si è abbassato di 10 metri, se non sbaglio, il baricentro, Alfredo.
Sì,
no?
Sì, 10 metri dalle analisi del post partita è emerso che la Juventus, insomma, si fosse abbassata tremendamente per proteggere lo 0-0, immagino, perché forse il segnale che ha dato proprio la squadra e quindi Allegri nel secondo tempo è stato quello di limitiamo i danni, perché comunque tutto sommato un punto a Bergamo non è male.
E quindi da qui i famosi fantasmi atavici. Ciao, come si fa a rivedere rivedere le prestazioni contro Udinese e Lazio, Denis da Cesenatico? Non lo so, bisognerebbe ritornare a essere aggressivi e avere il baricentro appunto più alto. Allegri ci sta prendendo per i fondelli, anziché dimettersi continua a tirare la baracca fino all'esonero. Non lascia perché è juventino dentro, ma perché non vuole lasciare con un fallimento troppo pieno di sé. Sta facendo solo il male alla Juve. Angelo da Frosinone, ormai ha ripreso la sua bandiera No Max, sta facendo discutere la mentalità della Juve, che ha pareggiato in casa dell'Atalanta di Giampiero Gasperini. Atteggiamento bianconero è tutto racchiuso in una frase di Massimiliano Allegri: il fatto di non aver preso gol, non aver perso, aver fatto punti in trasferta è buono ed anche visibile da un frame della partita. Manca una mezz'ora alla fine della gara, la squadra di Gasperini pressa, i bianconeri si difendono raggruppandosi davanti all'area di rigore in due linee da 5. 5-5-0, protezione della porta, difesa da Szczęsny, che poi con una grande parata salva il risultato. Fonte Corriere della Sera, Stefano da Bergamo. Diciamo, l'abbiamo anche detto un po' io, Alessandro, ieri. 2-2 il vantaggio durato poco. Ah no, si riferiva alla primavera che poi ha perso contro il Verona. Buonasera, sono Salvo dalla Germania. La società non ha preso nessuno perché la Champions regalata al Milan non può fare mercato, ma se non arriva in Champions il prossimo anno togliamo pure Chiesa e Vlahovic, e così quando andiamo in Champions non ho capito se vogliamo essere la Juve o diventare il Sassuolo. E questa è una bella osservazione, ecco perché vi ho fatto la domanda. Nuovo status, dobbiamo rassegnarci? Buonasera ragazzi, anche è vero che una volta entrava Padoin, Pepe, Madre e vincevamo gli scudetti. Anche con mezzi giocatori puoi lottare per vincere lo scudetto, ma ci vuole chi ti fa capire che devi sputare l'anima per vincere, non chi racconta sempre le stesse favole. Abbiamo vinto scudetti con Marrone De Ceglie e un giovanissimo Marchisio, Francesco da Cireale, chiaro il riferimento ad Antonio Conte. Vai Fede.
Alfredo, Quinti, Daniel Tenerife.
Ciao Daniel.
Ciao.
Avete
Daniel.
Fatto pace per quanto riguarda De Zerbi?
No,
ancora no, ancora no.
Ancora no.
Allora, chi l'ha spuntata?
No, vabbè, ognuno di noi ci confrontiamo, ognuno rimane ovviamente delle sue idee. Io ho solo detto ad Alfredo, sì, sicuramente è un ottimo allenatore De Zerbi, però secondo me Alfredo, che è molto giovane, che ecco perché usa questi termini, io sono un boomer ormai, ha detto che è un gigante della panchina. Secondo me i giganti sono altri, ma ne abbiamo parlato anche prima, noi non discutiamo mai. Sarebbe un buon quesito però,
sì, sì, molto interessante.
Il boomer Gian Pietro oppure il giovane rivoluzionario Gigliotti, sarebbe
anarchico adesso, anarchico, sono diventato,
se vogliamo,
incredibile.
Sì.
Comunque ribadisco che De Zerbi per me ci darà tante soddisfazioni e spero
ci
che
darà chi?
E spero che prima o poi possa arrivare ad allenare la Juventus.
Ma come, lui che era contrario alla Superlega e poi andò a prendere,
ma
i
quindi
soldi,
guarda,
in
guarda cosa ti dico, ti dico che De Zerbi comunque, essendo abituato ad allenare e a lavorare con i giovani, come sta facendo con il Brighton, giovani da costruire, nella politica attuale della Juventus secondo me si troverebbe anche bene.
Si può darsi, anche se poi lo sai benissimo che ci sono delle piazze, e la Juventus è una di queste, che ti mettono una pressione notevole,
è
quindi
vero,
devi essere bravo anche, diciamo così, a sopportare, no, il peso della maglia, in questo caso è l'allenatore, però insomma della maglia, figurato. Vai.
Ciao Quintiliano, ciao Alfredo, buonasera, sono
ciao
Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
State entrando anche voi nel partito No Max?
No,
mi auguro che lo
no,
facciate presto, no, perché io sinceramente
io
non ho più gli stimoli per vedere la Juve giocare.
Ecco.
Cioè continuo a tifarla, vedo il risultato alla fine, ma vederla mi fa stare male.
Così,
E quindi siccome non ne posso più di stare male, preferisco vedere magari, ecco, il Frosinone che gioca un bel calcio e anche quando perde diverte. Ma non perché bisogna divertirsi e non vincere, Bisogna giocare a calcio, semplicemente giocare a calcio. Allegri dice che il calcio è una cosa semplice, ma lui lo ha reso molto molto complicato. E quindi, ecco, sinceramente aspetto un vostro commento. Un abbraccio, forza.
E lo
Juve
stiamo facendo, Angelo. Non No Max, noi critichiamo quando è giusto che va criticato, però io non smetterò mai di vedere la Juventus e continuerò soprattutto a tifarla. Non è che non tifo più la Juventus perché c'è Allegri, altrimenti mi allineerei a tutti coloro che critico tutti i giorni, cioè a quelli che appunto ai No Max, secondo me fondamentalisti per come la vedo io. Però è chiaro che bisogna dire la verità, se la squadra gioca male l'abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo. Ha detto: io mi fa male vedere questa squadra, un po' sulla scia di un messaggio, lo dicevo prima, che mi ha inviato stamane un mio amico che si è dimesso per il momento, si è preso una pausa di riflessione. Invece noi ci prendiamo una pausa, tra poco di nuovo con noi, scatenatevi.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta, ultimi 24 minuti di trasmissione, per evitare che i radioascoltatori si arrabbino e si offendano, mandiamo un po' di vocali e ci alterniamo ovviamente come al solito rispetto ai testuali.
Ciao Quinti, ciao Alfredo, sono Bruno.
Bruno!
Ieri
ciao
partita,
Bruno,
come al solito, scialba. Sono 2 anni, 3 anni che andiamo avanti così, ragazzi.
Scialba.
Noi ci stiamo abituando alla mediocrità. Ormai siamo già contenti di fare un pareggio così così striminzito a Bergamo, perché siamo mediocri, siamo abituati, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità. Non è più da Juve sta cosa, perché ci stiamo abituando a cose che noi impensabili. Ormai siamo contenti, abbiamo pareggiato lì. Io questa non è più la Juve, io lo dico veramente, è una Juve di seconda scelta, purtroppo è così. E io trovo solo una cosa, adesso magari se fino a gennaio riusciamo a tenere, siamo nelle
Motta
prime, e poi magari si fanno qualche acquisto, altrimenti il signor Agnelli dica, non mi interessa più la Juve, vendo a qualcun altro.
Bravo.
Che magari vuole portare qualcosa di nuovo.
Esatto. Infatti io, ragazzi, allora ve la dico tutta, dai, un po' perché lo sto pensando da tempo, un po' perché mi è arrivata qualche voce dalla Federcalcio addirittura, non dal mondo Juve. Prima o poi la Elkan, al di là di quello che poi dichiara, venderà la Juventus, mi è stato detto. Un po' però lo penso anch'io, quindi 1+1, magari poi non succederà, per carità, però insomma questo è. Vai.
Ciao Quinti, ciao Alfredo.
Forse
non ci ricordiamo nemmeno più le parole che si dicevano nei dopo partita, ma diciamo da Pirlo in poi, quindi anche con Pirlo e con Allegri dopo. Voglio dire, ogni partita avevamo sempre lo stesso animo, sempre la stessa situazione di gioco che non c'era, per cui una sola causa ci può essere qua. O erano stupidi tutti quanti, e quindi mettiamo in mezzo anche Sarri, perché non ha fatto, nonostante ci sia stato Ronaldo, non ha fatto granché, ma in ogni caso a livello di gioco parlo, poi ha vinto lo scudetto, fortuna sua, ma a livello di gioco l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre affermato e continuiamo ad affermarlo, per cui secondo me la situazione è una sola: non sono giocatori da Juve, punto. Dopo la fase dei 9 scudetti, dei 9 anni, si è ridimensionata talmente la squadra che non ci sono giocatori da Juve.
Allora, effettivamente alcuni forse, anzi forse probabilmente sì, o comunque adesso non lo sono, per esempio i giovani, qualche giovane. Ora si, questa l'abbiamo letta. Bodi ha detto che la Superlega va bene se gestita dalla UEFA, quindi il problema era ed è Andrea Agnelli, c'è troppa invidia nei suoi confronti. Rosa da Simbario, brava Rosa, ricordato, lo volevo dire, l'ho dimenticata questa affermazione di Bodi, che ricordiamo il ministro dello sport. Ragazzi, ho visto che dal Sassuolo abbiamo abbandonato il pressing alto, quindi siamo tornati a giocare come l'anno scorso. Allegri avrà fatto già fuori Magnanelli, Antonio Danola? Ah, bella domanda. Così come voglio rispondere tanti che ovviamente adesso sono tornati alla carica, no? Ci ha scritto, lo leggo se lo ritrovo, un amico ha detto: no, non dovete dire i no max, ecco, secondo me sbagliate a parlare di no max e cose simili, sono stupidaggini. Ok, quindi tu sei l'unico intelligente, no? Il punto vero è che è assolutamente legittimo e sacrosanto per chi ama veramente la Juve sperare che questo allenatore vada via, perché da 3 anni ci fa vedere un gioco mediocre ai limiti della decenza. Io ribalterei il vostro approccio e direi che chi difende questo allenatore di Juventino a poco, andrà da Bruxelles. Allora Andrea, detto che magari sicuramente sarà più intelligente di me, di Alfredo, di Federico messi insieme, perché visto che gli altri dicono stupidaggini, no? Chi ha parlato qui tra me e Alfredo, prendi tutti i podcast e dimmi se difendiamo Allegri, come lo vedi? Abbiamo mai difeso Allegri? O meglio, da quello che ci, per quanto ci riguarda, noi facciamo la foto delle gare, siccome facciamo i giornalisti e non i critici a prescindere. Quando gioca male la Juventus, purtroppo negli ultimi 3 anni, quasi sempre, e questo lo ribadiamo, stai parlando con uno che non l'avrebbe ripreso Allegri, che non l'avrebbe confermato quest'anno. Però ti dico, visto che sei onesto, sei uno che ama la Juventus, noi probabilmente no. Perché quando la Juventus ha giocato contro l'Udinese, alta, aggressiva, contro la Lazio, perché non hai detto forse Allegri sta, forse, perché poi ci siamo illusi, Allegri sta cambiando, e avete detto tutti voi fondamentalisti no max, perché secondo me bisogna essere tifosi della Juventus. Per esempio il discorso di Giuseppe, che difende Allegri, ha detto: a me qualsiasi allenatore, sono juventino, ci mancherebbe. Perché avete detto il merito di Magnanelli adesso non viene nominato più? Alfredo, credo che serva un po', no? Anche di onestà, se vogliamo.
Sì, ma infatti io credo quindi che il nostro ascoltatore, no? che lancia questo appello, no? Sostenendo che chi non, insomma, chi sta dalla parte di Allegri non sostenga la Juve o cose o simili, io credo che ce l'avesse, no? Con qualche tifoso, qualche ascoltatore che magari, no? si dichiara pro Allegri. Io credo che non sia giusto fare fondamentalismi né da una parte né dall'altra. Cioè,
certo.
Noi abbiamo come nostra abitudine quella di analizzare le partite della Juve e provare, insomma, poi a fare il bilancio di ciò che va e ciò che non va. È chiaro che spesso, no? Nella somma, nel computo totale di quello che viene messo nel calderone, ci finisce l'allenatore. Ma questo non vuol dire che se Allegri fallisce con la Juventus sia un allenatore scarso, perché quello che ha costruito nella sua prima esperienza alla Juve non glielo leva nessuno.
Danno il merito al Conte anche in quel caso, secondo me. Credo che ci sia una via di mezzo tra è sempre, esatto, colpa di, esatto, Allegri a, non ha, ha dei meriti. Credo, io poi ragazzi, per carità, Allegri non è né mio fratello né mio amico, però cerco di essere obiettivo, soprattutto onesto intellettualmente. Ragazzi, io ho visto che dal Sassuolo abbiamo abbandonato il pressing alto, quindi l'abbiamo già letto, Allegri ha fatto già fuori Magnanelli, mi fa anche ridere questa cosa. Sono Nuccio da Bologna, vi prego, questo è un appello per Alfredo che segue il mercato, fate qualcosa, provate a convincere la dirigenza a non rinnovare Rabiot, grazie. Non possiamo fare nulla, noi, però lui si occupa di mercato, scriverà una lettera alla società.
Noi non possiamo fare nulla, Rabiot è una priorità di Allegri, questo non è un mistero, ci saranno dei discorsi che prenderanno verosimilmente quota nella prima settimana di novembre, quindi bisogna aspettare un altro mesetto, magari anche prima, no, con la sosta nazionale, però da quello che mi viene detto per novembre si dovrebbe iniziare a trattare il rinnovo di Rabiot. Rabiot però al momento ha anche la testa in Premier, perché c'è nella sua idea questa esperienza diversa con un top club inglese, ci sono Newcastle e Manchester United come l'anno scorso. Sul calciatore, ricordiamo, Rabiot lo ha detto lui stesso durante il ritiro con la nazionale, no? La Juventus gli dava la possibilità di giocare l'europeo, non una grossissima dichiarazione dal mio punto di vista, però tant'è, io sarei contento se i 7 milioni per Rabiot venissero destinati altrove.
Ma cosa dite? La verità è che inizio anno eravamo 41 giocatori, la maggior parte strapagati: Artur, Piazza, Pellegrini, Robella, Zaccaria, vabbè, li ricordiamo. La proprietà si è affidata a un allenatore aziendalista che non protesta per niente, ottiene il massimo con quello che ha. Tutti quelli che dicono di essere Allegri out si riempiono la bocca quando questo vinceva per anni. In realtà io faccio anche fatica a definire gli allenatori aziendalisti, lavorano per la società, non credo che non siano aziendalisti, che poi il compito poi di sfoltire e di recuperare soldi, circa 60 milioni peraltro, è stato ovviamente di Giuntoli, che per questo non va giudicato per l'ultimo mercato, l'abbiamo detto più volte. Gianmarco da Vittoria: ragazzi buonasera, più che essere deluso da come è arrivato il pareggio di ieri, sono deluso dal dopo. L'allenatore della Juve non può parlare così, i giocatori a volte vanno responsabilizzati, sono d'accordo anche pubblicamente, da inizio anno che parla di quarto posto, che lui è un aziendalista, tutte cavolate, lui è un vincente e soffre più di noi a non vincere. Ma cavolo, se riconosci che non riesci a vincere con questa squadra o comunque a farla giocare da Juve, dimettiti e lascia la società libera di trovare un'altra strada. Ma non pensate che parlando in questo modo voi siete i primi a distruggere la squadra? Noi? Io la penso così. Con questi giocatori ieri è stato un tempo per ciascuno, primo tempo possesso palla 52-48 per la Juve e viceversa nel secondo, ti rimporta primo tempo 3-0, nel primo tempo 2-0, eccetera eccetera. Non mi sento di distruggere la Juventus io, poi se tu sei contento va bene, ragazzi, sono punti di vista, ognuno la pensa a modo suo. Buonasera alla coppia gol di Radio Bianconera, sono Luigi da... sì, perché abbiamo in regia Federico Rossi che costruisce gioco, io e te
finalizziamo,
chi prima punta, chi seconda punta, poi scegli tu.
Sì.
Sono Luigi da Anzio. Caro Quintiliano, se la Juventus non ha la volontà di cambiare pagina, noi tifosi che apporto possiamo dare? Abbiamo intravisto un atteggiamento passivo, è vero, l'ho detto, della nostra squadra, reiteratamente colpevole da 3 anni, la possibile causa dei fallimenti sportivi. Ma dal nostro punto di vista, la richiesta di un cambio tecnico sono voci nel deserto. Al momento il nostro scudetto siete voi. Grazie, questa è una...
grazie.
Finalmente c'è qualcuno che fa i complimenti. No, li fanno in tanti. Complimenti per la vostra educazione e professionalità. E grazie a te, Luigi, però hai fondamentalmente ragione. Buonasera ragazzi, senza voler fare polemica, voi ieri al posto di Allegri che cosa avreste fatto? Cosa avreste cambiato? Chi avreste messo al posto di chi? Vorrei solo capire, grazie. Daniele da Latina. Guarda Daniele, ti dico, grazie a te intanto, al di là di ieri, il problema, io insisto, la regressione che sto vedendo, l'involuzione che sto vedendo è dal Sassuolo in poi, perché anche contro Lecce hai vinto 1-0, ma francamente hai fatto una prestazione secondo me non all'altezza. Ieri lo stesso, forse qualcosina in più la puoi fare anche a livello di... diciamo, io insisto su questo punto, anche a livello di far vedere un po' di personalità, di grinta, quella anche un po' l'allenatore deve trasmetterla alla squadra, fermo restando che anche i giocatori devono dare di più. Ieri è chiaro, c'erano poche alternative, l'abbiamo detto, però magari inventati prima un Ildiz, prima, un po' prima magari, no? E poi lui in genere fa sempre i cambi ruolo per ruolo, qualche volta spingiti un po' oltre, no?
Tra l'altro,
ma non solo ieri, esatto, in generale.
Ma poi tra l'altro pensavo un po' al trend delle ultime 3 partite, no? Io di base non mi faccio mai condizionare del risultato, se vedo che una partita non mi piace lo dico, anche se si vince 3-0. Se vi ricordate col Sassuolo vi dissi che quella squadra lì secondo me non aveva colpe Allegri, degli errori individuali di cui erano stati protagonisti i giocatori. Poi con il Lecce, nonostante si sia vinto, a me quella partita non è piaciuta, forse è stata la partita peggiore della Juventus, nonostante siano arrivati i 3 punti contro il Lecce.
Bene, bene.
Poi guarda caso, insomma, quella partita lì, che noi ci siamo tenuti stretti perché portava 3 punti, era il campanello d'allarme per quello che abbiamo visto a Bergamo. E dopo però non sappiamo cosa ci aspetta, perché molti dimenticano il fatto che adesso ci siano 2 partite importanti. Torino derby, subito dopo la sosta arriva il Milan. Cioè si va a Milano, a San Siro, contro una delle 2 squadre che probabilmente si contenderanno lo scudetto. Quindi non lo so, se devo fare un bilancio, già dalla partita contro il Lecce si vede che la squadra reagisce diversamente.
Torino che ha pareggiato 0-0 contro il Verona, mentre il Sassuolo è caduto, ha perso contro il Monza. Non vedo questa forbice devastante tra noi e le altre grandi, interdipendente da Lautaro. Il Milan attualmente fa tanto la consapevolezza, il Napoli mistero, equilibrio forse instabile, Mourinho, Sarri, Gasperini e Italiano non mi fanno tremare, Davide da Pieve Ligure. Speriamo che tu abbia ragione. Ieri bastava giocare con Danilo, Bremer, Rugani, Cambiaso in difesa, Iling Junior, Fagioli, Locatelli, Kostic a centrocampo, Ken e Chiesa davanti, ma era troppo facile. Cioè ragazzi, in meno di 2 mesi Di Francesco ha fatto quello che Allegri non è riuscito a fare in 2 anni, cioè mettere Sule nella sua posizione, attaccante esterno, chissà perché, Carl da Malta. Buonasera Radio Bianconera, sono Pietro da Pavia, volevo fare una considerazione, ma le altre squadre a centrocampo hanno dei fenomeni? Secondo me no. Mi sembra di no, eppure riescono a proporre sempre gioco. La Juve non ha dei fenomeni, ma sicuramente non è inferiore a nessuno della Serie A. Oddio, a qualche centrocampo sì. Il centrocampo eppure non riesce a fare 3 passaggi di fila e portare la palla velocemente nella metà campo avversaria. Paolo da Formia, ciao Quintiliano Alfredo, dato che la proprietà ha ragionato con il vedetevela voi, su queste basi la società si è adeguata. E lo dimostrano le parole di Giuntoli, che ha dato lo scelto del comando all'allenatore, definendolo addirittura la punta di diamante dell'intero progetto. Confesso che a volte mi sfiora il pensiero che la proprietà ti fa pensare di aver smobilitato anche per accontentare una FGC che un paio di anni fa aveva detto che non è bene che vinca sempre una sola squadra, e hanno lasciato consapevolmente il campo ad altre squadre. Lo so che è provocatorio quel che scrivo, ma chissà, puntini puntini. Guarda, ti dico una cosa Paolo, ricordati che da quando è andato via Andrea Agnelli l'unico che comanda, uso questo termine, è Elkanes, e quindi Giuntoli fa delle cose in base all'input della proprietà, ovviamente, anche perché la proprietà deve assolutamente migliorare il bilancio, lo ha già fatto quest'anno perché l'ultimo è chiuso a 115-113, dovrà essere approvato, ma quella è la cifra, 100 milioni in meno della passata stagione più o meno, però vuole continuare a migliorare il bilancio, e questo un po' mi preoccupa, a meno che non rifaccia una ricapitalizzazione. La prima senza Dusan e Milik, bisogna pesare anche le assenze, ma l'abbiamo detto, sugli schemi fatti in allenamento. Mi tengo il punto e ottimista per il futuro, Davide. Ma siete sicuri che Allegri vada via l'anno prossimo? Il suo esonero costa come un terzino tipo Parisi Mark. Lo so, non siamo sicuri di nulla. Lo ha detto Brambati in realtà, qualche giorno fa qui a fianco durante Maracanà a TM Radio, ha detto: a prescindere da come andrà, mi hanno detto che Allegri e la Juventus il prossimo anno si saluteranno. Staremo a vedere. Sono Arnaldo da Genova. Benvenuto, perché non l'abbiamo mai letto Arnaldo. Vorrei ricordare che anche le altre categorie, Next Gen e Primavera, continuano a perdere senza proporre alcun gioco e mortificando i ragazzi. Mi chiedo chi ha imposto di far giocare allo stesso modo lo 3-5-3 è impossibile, forse 3-5-2 si gioca in 11. Sono Angela, vi seguo tutti i giorni. Penso che la Juve ieri avesse paura di prendere gol, che questo è preoccupante, ha pensato solo a difendersi e abbia giocato per il pareggio come sempre. Vi faccio complimenti, un grande abbraccio Quintiliano, sei molto gentile, al bellissimo Alfredo e al grande Federico, fino alla fine, forza Juve.
Grazie,
vai,
Angela.
A proposito del grande Federico, mandiamo un po' di vocali, vai.
Ciao a tutti ragazzi, vi ringrazio tantissimo per tutto quello che ci offrite come radio, e volevo solo dire questo.
Grazie.
Nel senso che purtroppo con questo allenatore, con questi giocatori, l'unica soluzione è il 4-4-2, perché se non si ha un regista si deve giocare vecchia scuola, cercare di portare a casa il più che si può e ottimizzare le prestazioni. Solo così, col 3-5-2 come lo propone Allegri, non si va da nessuna parte. E sono Gianni da Torino, ciao a tutti.
Grazie Gianni,
ciao.
Buonasera Quintiliano, Laura da Grosseto.
Laura,
saluta la Big Family. Allora, il punto è questo: secondo me Allegri non si fida della sua difesa, infatti oltre a un centrocampista gli manca un regista difensivo e quindi pretende il presidio delle aree di centrocampo anche in fase di possesso palla. Ora Locatelli, come li trova i varchi se non ci sono movimenti senza palla? È complicato, per quello che si tira indietro per allungare la squadra avversaria, per quello che fa tiri che cercano di superare il centrocampo. E Allegri ha un obiettivo, che è quello di portarci in zona Champions. Questo punto gli serviva. La squadra è bella? No, però questo punto probabilmente ci farà comodo e lui farà di tutto per portarci lì, anche giocando delle partite un po' così. Il Frosinone è una squadra che cerca la salvezza ed è chiaro che sfrutta il fatto che le grandi ancora non sono in palla per correre di più. Voglio proprio vedere quanto durerà
calcio,
così.
Sì,
non credo che sia una cosa che durerà molto a lungo. È tipico delle piccole sfruttare il calo che c'è all'inizio delle grandi squadre per fare più punti possibili per salvarsi.
Ciao Laura, no, ti dicevo, però del Frosinone non abbiamo detto solo che corre, abbiamo fatto un altro discorso in relazione al tipo di gioco che propone di Francesco. È chiaro che un conto è Frosinone, un conto è la Juventus, ci mancherebbe altro, questo è chiaro. Sul fatto che tu hai detto non si fida della difesa, io ho un timore, guardate che vi dico, che Allegri non si fidi proprio della squadra e viceversa, che la squadra non si fidi di Allegri, e probabilmente poi alla fine vengono fuori queste prestazioni, fermo restando che Allegri storicamente, ahimè, ha un po' questa mentalità conservativa che ci eravamo illusi, speriamo ancora che la riprendiamo così, che invece la stesse cambiando, vedendo un po', no, la squadra più aggressiva, più alta contro l'Udinese, contro la Lazio, però sembra che nelle ultime tre, come ha detto giustamente Alfredo, ci sia stata un'involuzione piuttosto evidente.
Ciao, le talentate, ma scusate, ma 0-17 expected goals, se non ho capito male, la partita l'ho vista, contro l'Atalanta, di la peggiore Atalanta che ha avuto negli ultimi 10 anni, che in attacco schierava centravanti Charles de Ketelare, 0 gol in un anno, quindi era veramente temibile, meritava questo atteggiamento difensivo per 90 minuti.
Secondo me no, credo. No, io sono d'accordo con te, no, tu hai detto che de Ketelare è adattato perché ha giocato senza centravanti, è chiaro, poi è entrato Muriel, no, al secondo tempo, vai.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny, ciao Quinti, ciao, ciao a tutti. Io comunque penso una cosa, vedendo la partita di ieri, secondo me la Juventus è scesa in campo con pochissime possibilità di vincere già dall'inizio. Secondo me era una cosa proprio che si sentiva nell'aria e poi nel secondo tempo è andata confermandosi, la Juve ha giocato per portare a casa il pareggio. Un passo indietro sul livello del gioco, perché non ho visto una buona Juventus, mi sembra, io rimango sempre nella mia opinione, questa mi sembra una squadra che lotterà per arrivare nelle prime quattro ma farà molta fatica ad arrivarci. Io vi mando un grande abbraccio e fino alla fine forza Juve sempre.
Grazie, tu si sentiva nell'aria, se poi non ci provi nemmeno a vincerla è chiaro che la pareggi e rischi ovviamente di perderla.
Buonasera Quinti, Eros da Ostia.
Eros,
io vorrei fare solo una domanda alle persone che accusano tutto Allegri, ma a questa rosa, tolto Chiesa, chi è un giocatore che può fare la giocata e vincere le partite da sole?
Nessuno.
Non ce n'è, non c'è nessuno. La qualità è scarsa, non riescono a fare una triangolazione, non riescono a fare, non c'è inventiva, non c'è niente, non c'è grinta. L'unico che si danna l'anima per 90 minuti è solamente Federico Chiesa.
È vero. Ha ragione Eros, siccome dobbiamo chiudere qualche minutino prima, ordine del boss, cioè di Federico Rossi, vi ringrazio a tutti, purtroppo non abbiamo potuto leggere tutti i messaggi o farli ascoltare perché non abbiamo fatto in tempo, ne abbiamo tantissimi, grazie appunto Fede Rossi, grazie Alfredo, ci vediamo domani.
Grazie Quinti, grazie Fede, grazie a tutti, a domani.
A domani, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.